Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Che differenza c'è tra un sedicenne che va agli Uffizi perché la scuola ce lo accompagna e uno che ci va perché ha visto la Ferragni davanti alla Venere del Botticelli? Ve lo dico io, nessuna. Ma nel secondo caso si scatena il popolo degli intellettuali frustrati che urla all'unanimità: non è giusto, dovevate chiamare me, non lei. E ne parliamo, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Chiara Ferragni non è una bella ragazza, non è un'imprenditrice, è un brand. È la scelta che ha fatto della sua vita e del suo corpo. Ovviamente queste non sono parole mie, ma sono parole che aprono un post scritto da Christian Raimo, il quale, volendo criticare l'iniziativa degli Uffizi di invitare Chiara Ferragni per farsi un po' di pubblicità, riesce a inanellare una serie di idee sbagliate, una dopo l'altra. Complimenti, non era facile. Poi, da quanto ho visto, questo post è stato cancellato dalla pagina Facebook di Raimo, ma caro Christian, internet non dimentica, quindi riapriamo le virgolette e procediamo. Scrive Raimo: la Ferragni può andare alla manifestazione di Black Lives Matter in felpa e cappuccio, può andare agli Uffizi in shorts e ciabatte, vende una bambola di sé, come fa la Mattel con le varie versioni di Barbie. Gli Uffizi sono un museo che dovrebbe avere come orizzonte la conoscenza libera e garantita a tutti, che a sua volta ha come fine il contrasto alle disuguaglianze. Ma anche gli Uffizi da anni sono diventati un brand, una location, come si dice, da affittare per le sfilate, le cene di gala e da ieri anche uno sfondo notevole per collezioni di poverismo prêt-à-porter. La sudditanza culturale, persino di un museo di fronte all'idea che l'eredità culturale italiana sia petrolio, uno status, un marchio, un brand, è la ragione per cui, tolti i turisti mordi e fuggi, c'è una classe politica che non sa cosa farsene delle grandi città d'arte. La logica per cui qualcuno agli Uffizi ha pensato di poter sfruttare commercialmente il passaggio di Ferragni davanti alla Venere di Botticelli è semplicemente bottegaia. La trattoria che mette la foto dei VIP che si sono venuti a mangiare la matriciana in bella vista per i clienti, ma non pensano che tempo due anni i VIP in ciabatte, il museo ridotto a trattoria, se lo comprano coi due spicci che si sono fatti con le foto con Botticelli dietro. Sì, ci voleva per davvero un bel post impregnato di 1900 con un pizzico di 1800, un post che rappresenta alla perfezione la cecità di una certa classe intellettuale italiana che, pur di non capire e interpretare i cambiamenti del mondo contemporaneo, si abbarbica intorno a idee vetuste, antiche, inservibili, sull'arte, la cultura, i musei, la letteratura e tutto quanto, diventando, nella migliore delle ipotesi, ridicola, nella peggiore dannosa, perché allontana tante persone dalla fruizione di un patrimonio che sì dovrebbe essere fruito da tutti, ovvero l'arte, la cultura, e questo è molto molto pericoloso, e ne parliamo quest'oggi, anche perché la vicenda di Chiara Ferragni ci insegna veramente che cosa significa diffondere una certa esperienza senza i frizzi, i lazzi e le seghe mentali di chi vorrebbe avere il potere su un certo tipo di discorso, e ricordandoci invece che il mondo cambia e bisogna cambiare i linguaggi con cui ci relazioniamo al mondo. Chiara Ferragni infatti viene invitata agli Uffizi ed è l'occasione perfetta per dimostrare che chi si considera acculturato in Italia non ha imparato nessuna arte se non quella del rosicamento, e l'ha imparata veramente bene. Ciao a tutti e ben trovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e sì, oggi parliamo di Chiara Ferragni e degli Uffizi, ma vorrei dire che non credo Chiara Ferragni abbia bisogno delle mie difese. In effetti ha ben risposto alle critiche assurde e deliranti, E quello che invece vorrei fare io è cercare di farci ragionare tutti intorno a quello che può rappresentare questo tipo di cambiamento, che in futuro vedremo interpretato in tanti altri modi e che dal mio punto di vista è molto molto fecondo. Il post di Raimo non vado a commentarlo, anche perché da quanto ho capito è stato cancellato per le accuse di sessismo, che dal mio punto di vista emerge in modo molto forte. Lui si è giustificato dicendo: ah, ma a me piace come veste la Ferragni. Vabbè, ha cancellato il post, però secondo me era emblematico, ma in questi giorni ho visto decine e decine di deliri intorno a Chiara Ferragni. Ma vorrei dire una cosa a questi deliri, a questi insultatori seriali, che a quanto pare nei giorni successivi alla sua visita gli Uffizi hanno registrato un sensibile incremento dei visitatori adolescenti, e per me questa è a priori una buona notizia. Ora, io non rispondo nemmeno a chi dice due cose fondamentalmente. Uno, che i dati sono falsati, che gli Uffizi hanno gonfiato, non si sa bene poi perché avrebbero dovuto farlo, perché dicevano che si tratta di un 27% di aumento dei visitatori adolescenti, ma anche se fosse un 5% in più per me è una vittoria, perché anche due ragazzi che si appassionano a qualcosa di bello come l'arte esposta agli Uffizi, secondo me è una buona cosa. Però insomma, i dati sono falsati, ripeto, bisognerebbe verificare questa cosa, non la so, io mi baso sulle dichiarazioni riportate dai giornali. Oppure la seconda obiezione: l'incremento non dipende dalla Ferragni. E da cosa dipende? Cioè, è come se queste persone sapessero che casualmente in quel giorno, bam, aumento dei visitatori giovani agli Uffizi, indipendentemente dalla Ferragni. Allora, sono tutti scemi quelli che hanno organizzato sta cosa, quando in realtà la Ferragni ogni volta in cui va in un luogo poi viene seguita da orde di adolescenti, persone giovani e via dicendo. Quindi, che cosa stiamo a dire? È veramente un discorso sul sesso degli angeli. Ora io vorrei ragionare invece in modo un po' più proficuo su tre cose che vengono dette intorno alla visita della Ferragni agli Uffizi. Vorrei ragionare infatti su chi dice che iniziative di questo tipo: 1. Ai ragazzi non servono a nulla. 2. Attirano solo gente disinteressata. 3. Danneggiano l'arte. Partiamo dicendo che queste tre sono tutte cazzate. E detto questo, direi di entrare nell'argomentazione. La prima: ai ragazzi queste iniziative non portano beneficio, non servono a nulla. Ora, perché la loro motivazione non è direttamente acculturarsi? Cioè, questa iniziativa dovrebbe non essere utile perché i ragazzi verrebbero attirati nel museo da un'intenzione diversa rispetto a quella di acculturarsi. Ma scusatemi, chi mai a 15 anni non ha mai vissuto l'esperienza di acculturarsi con un altro tipo di obiettivo iniziale? A me è capitato costantemente nella mia adolescenza di avvicinarmi a qualcosa con delle intenzioni e poi trovare qualcosa di molto bello che fosse culturalmente pregnante o via dicendo. Faccio solo un esempio. Un esempio è quello di quando io ho cominciato a leggere David Foster Wallace. Io David Foster Wallace ho cominciato a leggerlo in prima superiore. Chi l'ha letto sa perfettamente che non è una lettura da prima superiore, ma perché io l'ho letto? Perché avevo una cotta incredibile per questa ragazza che prendeva l'autobus insieme a me. E io, per far colpo su di lei, dal momento che sua madre aveva raccontato al compleanno che lei era appassionata di David Foster Wallace, io mi ero comprato Infinite Jest, ok? E me lo leggevo in autobus non capendoci nulla. Me lo aprivo, non stavo lì a parlare con i miei coetanei che anzi mi prendevano per il culo, e leggevo David Foster Wallace con l'unico scopo di fare colpo su sta ragazza. E tranquilli, non ci sono riuscito. Ma David Foster Wallace successivamente mi ha dato soddisfazioni dal punto di vista intellettuale, quindi anche nell'ambito delle relazioni. Ma non è questo il punto. Il punto è che a me viene in mente quella frase di Paul Feyerabend nel libro Contro il metodo, in cui dice: non c'è nulla di male nel pensare che uno scienziato arrivi alle sue scoperte e intuizioni non nel tentativo di diventare il Nobel o migliorare l'umanità, ma nel tentativo di infilarsi nelle mutandine della sua assistente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che spesso le occasioni più futili diventano ottime opportunità di avvicinarsi a qualcosa di impensabile. Mi vengono in mente tutti coloro che hanno scoperto quel romanzo straordinario che si intitola Solaris, perché hanno seguito la filmografia di George Clooney e quindi hanno visto il film di Soderbergh che fa schifo, però magari l'hanno apprezzato per via di George Clooney, se non si sa bene perché, ma conosco qualcuno che me l'ha raccontato, e hanno letto il romanzo. E che hanno letto quel romanzo stesso perché l'ha consigliato migliaia di volte Rick Dufer. Perché qui, piccola parentesi, quelli che scrivono la Ferragna agli Uffizi sono gli stessi che poi si lamentano quando io vado a fare conferenze nelle università, nelle scuole, via dicendo, perché stiamo scherzando, Dufer, il filosofo di YouTube, dei podcast. Cioè, questa gente non riesce a mettere insieme due neuroni, non ci riesce. Comunque, dicevo, si può scoprire Solaris, un grande romanzo, una grande opera, semplicemente perché c'è una motivazione apparentemente futile e capita continuamente, e ognuno di voi può farsi l'esame di coscienza per sapere che questa cosa è molto molto vera. Ci si può avvicinare all'arte nel tentativo di avvicinarsi a un intrattenimento, quindi c'è qualcosa che mi diverte e poi, pac, scopro qualcosa che mi piace, che mi dà informazioni utili a livello di estetica, di arte, di letteratura e via dicendo. Ora, non si fruisce dell'arte solo con l'intenzione di fruire dell'arte. E tante cose dell'arte, così come delle relazioni, della letteratura, si scoprono per caso. E io sono assolutamente certo che una parte dei ragazzi che in questi giorni vanno agli Uffizi, Ferragni o non Ferragni, non ci vanno con il tentativo o con l'intenzione di acculturarsi, ma pur non avendo quell'intenzione, magari a un certo punto si scatenerà un movimento mentale che fra 2 anni, 3 anni, 5 anni li porterà a ricordare quella cosa e riprenderla in mano con maggior consapevolezza e via dicendo. Probabilmente su 100 ragazzi che sono andati agli Uffizi, spinti da questo selfie della Ferragni, 98 non si interesseranno a quello che gli Uffizi sono in effetti, ma 2 magari sì, e allora lì va bene, è già stato qualcosa di molto positivo, qualcosa che si aggiunge alle altre iniziative e che non per forza dovrebbe sottrarre energie da altre iniziative, perché poi c'è sempre questo elemento, ok, la Ferragni toglie il posto a qualcuno che sarebbe molto più bravo, un paio di palle, magari c'è qualcuno di molto più bravo ma che non avrebbe quell'impatto numerico, e si gioca anche sui numeri, senza togliere che poi la persona molto brava potrebbe giocare non sui numeri ma sulla qualità dei visitatori, e ci mancherebbe, perché c'è questa cosa, perché sai, dipende anche il tipo di fruizione, ma come fai a sapere qual è la fruizione di quei ragazzi? Magari su 160 entro i prossimi 3 anni si riappassionano a questa cosa che hanno visto come un barlume di interesse in questa visita, non lo puoi sapere, è un'obiezione assolutamente fuori di testa. Quindi capite bene che la prima obiezione, ovvero questa iniziativa i ragazzi non portano beneficio, dal mio punto di vista è una stupidaggine, non portano beneficio a tutti i ragazzi, certamente, ma almeno quei ragazzi che sono andati e se ne fregheranno hanno portato degli eurini nelle casse degli Uffizi, quindi ben venga. Seconda obiezione, queste iniziative attirano solo gente disinteressata. O peggio ancora, che ho letto varie volte, chi segue la Ferragni di sicuro non si interessa a Botticelli. Mamma mia, come si fa ad avere un'arroganza così, così incalcolabile? L'interesse nei confronti di Botticelli, di Tolkien, delle automobili, dei computer, di Daily Cogito, l'interesse si crea. Non c'è nessuno che abbia un interesse innato. Per questo bisogna usare un linguaggio vicino alle generazioni giovani per creare interesse. E direi che visti i numeri, se venissero confermati i numeri dichiarati dagli Uffizi, e ripeto, non ho motivo di pensare che sia una balla, beh allora missione compiuta. Si è usato un linguaggio che ha attirato delle persone, e un po' di quelle persone giovani probabilmente avranno visto creato un piccolo interesse nei confronti di quelle cose che altrimenti non avrebbero mai visto, o che magari avrebbero visto con la scuola, ma quindi sarebbe stato un contesto molto diverso e si sarebbero allontanati, perché la scuola non sempre riesce ad avvicinare tutti, anzi molto spesso ne allontana molti. Questa idea qua esprime un'idea malata, è come se qualcuno nascesse con l'interesse nei confronti di Botticelli. E ci dimentichiamo che tutti noi, innamorati dell'arte, di Bacon, di Picasso, di Dalí, abbiamo incontrato l'occasione per innamorarci, ma non è che siamo naturalmente spontaneamente disegnati per apprezzare la Venere di Botticelli, anzi è uno sforzo intellettuale che quindi deve essere costruito. L'interesse si crea, si costruisce. Nessuno nasce con l'interesse, ma ovviamente qui c'è un elitismo terribile. Chi pone questa obiezione vuole installarsi su un piedistallo rispetto a coloro che seguono la Ferragni, che evidentemente sono dei subumani. Ma subumano è chi pensa che questo elitismo abbia una qual certa credibilità. Non è vero. Se tu sei innamorato dell'arte solo perché in qualche momento della vita qualcuno ti ha creato l'interesse, e fidati, quell'interesse potrebbe essere, come ho detto prima, stato creato da qualcosa di frivolo, di superficiale, un'occasione che non aveva direttamente una correlazione con l'arte. E tu invece ci sei cascato, e va bene così, ma quale? Questo elitismo è veramente qualcosa di orticante, ok? È un vero e proprio pregiudizio classista. Un'idea totalmente distorta dei ragazzi che seguono Ferragni, o Fedez, o Iotobi, o Ric Dufer. Farsi un'idea sulla base dell'idea che colui che produce questo pregiudizio ha dell'idolo di riferimento. È come se fosse uno stigma intellettuale, come se fosse la cicatrice di Caino. Se tu hai seguito la Ferragni, allora significa che non potrai mai capire Botticelli o Caravaggio, chissà che cosa. Ma porca miseria, io in passato ho seguito Fabri Fibra, poi però mi sono fatto una cultura che mi permetterebbe di annichilire l'85% di quelli che oggi si permettono di dire: ah, chi segue la Ferragni è scemo. Ma di cosa stiamo parlando? Non è chi segui in adolescenza che poi ti crea il livello intellettuale a cui accederai in un secondo momento. È ovvio che a 15 anni seguono la Ferragni, come ripeto, io seguivo Fabri Fibra e non seguivo certo... Chi seguivo a 15 anni? Non seguivo certo Agamben, ok, non lo seguo manco oggi Agamben, ma è per fare un nome, o Severino, no, neanche lui ho seguito, però capiamoci, cioè, quello stigma intellettuale è veramente qualcosa di odioso, qualcosa che peraltro allontana enormemente questi giovani che leggono su YouTube, su Facebook, su Twitter queste stronzate e quindi si sentono accusati di qualcosa che poi non sentono loro. Cioè, l'ottimo modo per allontanare questa gente dai linguaggi che magari noi vorremmo diffondere è l'antidivulgazione, è proprio qualcosa fatto per tenere per noi quella cosa che amiamo. È terrificante. Bisogna invece avere la capacità di leggere le intenzioni e i desideri di centinaia di persone, ma senza basarsi sull'idea fattasi intorno al loro idolo. Non è che perché non mi piace la Ferragni allora tutti quelli che seguono la Ferragni sono idioti. È la stessa cosa che io dico, per esempio, non so, a me sta sulle balle Vasco Rossi, non l'ho mai sopportato, ma non è che adesso uno appassionato di Vasco Rossi, ah, allora è un idiota a priori, anche perché conosco persone che lo amano e che non considero assolutamente degne di insulti. Ma ci mancherebbe, non è l'idolo che segui a formarti umanamente, e chiunque sia convinto che seguendo la Ferragni uno sia direttamente mona, allora è il vero mona della situazione. E poi c'è la terza obiezione. Bah, queste cose danneggiano l'arte. Peggio ancora, la Ferragni svilisce Botticelli. Io questa roba l'ho letta. Ora qui c'è un rifiuto devastante, il rifiuto di vedere il mondo che cambia. Un conservatorismo ed elitismo culturale rivoltante. Veramente rivoltante. Peraltro, quant'è bella l'idea invece che la Venere di Botticelli o la Crocifissione di Bacon o le opere di Picasso, di Dalì o di chi altri, anche le musiche eccetera eccetera, riescano a sopravvivere anche a questo cambiamento, che queste opere diventino parte integrante anche di una nuova società che magari, se io sono cresciuto negli anni 60, non capisco, ma che non è da demonizzare per il fatto che io non capisco. Anche questa è una stronzata, è il rifiuto di cercare di capire un mondo che cambia, che magari non riesco a capire, ma che non devo demonizzare. Artisti, scrittori, tutti queste figure che noi mitizziamo ma sempre per darci un contentino, hanno cambiato nel tempo il proprio ruolo nelle società. Oggi, per esempio, lo scrittore, come ho detto con Dario Moccia la scorsa settimana, lo scrittore è anche un influencer. Ma voi credete che Hemingway, che Edgar Allan Poe non avessero dovuto vendere i propri libri? Quindi costruire una propria immagine? Quindi la stronzata scritta da Raimo, che la Ferragni non è una bella ragazza, non è una persona, non è questo, ma è un brand. Ma sappiate che Edgar Allan Poe era un brand. Hemingway è stato un brand, David Foster Wallace è stato un brand, perché quando tu diventi quel tipo di immagine, ti trasformi in un brand, a tuo vantaggio o svantaggio, ma quello è un altro discorso. Ma il ruolo di questi personaggi cambia nel corso della storia. Qualcuno sembra provare nostalgia invece per tempi mai vissuti né mai esistiti. L'arte è da sempre stata promossa da personaggi famosi, politici, attori, spessissimo chi non era legato all'arte. Oggi si aggiunge una figura, quella dell'influencer, della Ferragni, di Yotobi, di Shai e di chi altri poi verrà invitato a questi eventi. Ed è giusto che sia così, perché è il segno di un mondo che cambia e che, se tu non guardi un po' in faccia, beh, ti travolgerà. E a quel punto andrà bene così, che ti travolga questo mondo, perché forse non sei più utile a questo mondo. Niente svilisce di più l'arte dell'incapacità di inserirla nel mondo contemporaneo. E invece è meraviglioso vedere che l'arte è camaleontica e riesce a venire divulgata, inserita anche in questo contesto virtuale, digitale. È una cosa fantastica che mi fa capire la forza di quell'opera. Un'opera che non viene inserita in questo mondo contemporaneo, è un'opera più debole rispetto alla Venere del Botticelli. E conservare metodi del passato, che ripeto, spesso non sono neanche mai stati contemplati, quello è il vero danno, perché fa dimenticare l'arte. Ora, gran parte della levata di scudi che ho visto nei social, dal mio punto di vista, è svolta da gente frustrata che pagherebbe oro pur di stare al posto della Ferragni, ma non sa nemmeno stare al proprio posto. E a quel punto lì è meglio così. È meglio che i Raimo scrivano i post su Facebook. Certo, poi lui è pure assessore alla cultura di una città importante, ma a quel punto va bene, è meglio così. Non saprebbero avvicinare gli Uffizi, neanche 3 adolescenti, se non sotto minaccia. E quindi, ben venga la Ferragni agli Uffizi. E spero che i musei, che la cultura, che l'arte, continui ad accorgersi del fatto che questo è un percorso proficuo, di cui non bisogna abusare, ovviamente, ma che va seguito, va percorso. Certo, poi, che la Ferragni non basta, e che la scuola, e i media e la divulgazione dovrebbero lavorare per migliorare la percezione dell'arte. Certo, nessuno ha mai detto che la Ferragni basta e avanza, no. I ragazzi che vanno agli Uffizi per incontrare oppure passare laddove è passata la Ferragni, poi dovrebbero tornare a casa e trovare quei discorsi, quelle informazioni anche in altri ambiti. Perciò lavoriamo là, ma che sia una cosa in più, non sostitutiva rispetto a questo comportamento che io trovo virtuoso. Ma finché ci sarà gente rincoglionita che critica iniziative di così grande successo, che possono avere dei risvolti veramente positivi, allora continuerò a temere che i retrogradi, che vogliono più 1900 e meno 2000, anzi meno 2020, avranno la meglio, danneggiando la capacità di persone che altrimenti magari non incontrerebbero un capolavoro come la Venere del Botticelli, di fruirne. E allora lì sì avremmo fatto il danno. E la Ferragni non sarà la scusa buona per nascondersi dalle proprie responsabilità. Ecco, io spero di aver messo insieme qualche idea utile. Questi discorsi mi scaldano, quindi spero di aver comunque mantenuto il controllo. E voi diffondete Daily Cogito, fate conoscere questa puntata, perché insomma credo sia importante ragionarci insieme e cercare di capire cosa c'è di buono in tutto questo e magari moltiplicare le cose buone e, perché no, abbandonare un po' le stronzate veramente populiste, nostalgiche di un mondo che non c'è mai stato. Grazie a tutti per avermi seguito, noi ci risentiamo come sempre domani e voi non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.